Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. La domanda di questo scriba, che è l'unica volta nel Vangelo che Gesù elogia uno scriba, si coglie meglio se si inserisce in ciò che lo precede. Allora, Gesù aveva risposto alla domanda dei Sadducei se c'è la risurrezione. E il principio su cui si era basato per rispondere ai Sadducei era che se noi, quindi in tutta la tradizione del popolo di Israele, chiamiamo Dio il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, vuol dire che Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi. È dentro questa percezione che Dio è Dio dei vivi che lo scriba fa la domanda sul qual è il primo comandamento. Allora, era una domanda abbastanza solita nelle scuole, esegetiche e nella predicazione dei rabbini al tempo di Gesù. Sovente si domandava: ma qual è il comandamento più importante? Oppure qual è il primo? Però si potrebbe intendere questa frase non solo nel senso che chiedono a Gesù in ordine di importanza qual è il primo, il secondo e gli altri, ma in questo modo. E forse il testo, in greco, permette di interpretare così: qual è il comandamento che è l'anima di tutti? Qual è il comandamento che è l'anima di tutte le cose? Allora, la domanda risulta significativa posta a Gesù, perché è come se gli si dicesse: tu, secondo quello che conosci, secondo quello che dici di essere, puoi dirci qual è la volontà di Dio per noi? Cioè, dove si colloca il punto principale per noi del volere di Dio? E Gesù risponde, citando la professione di fede del Pio israelita, lo Shema Israele. Allora, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, tu amerai. Poi Gesù aggiunge il secondo, ma viene dopo, ma non perde di importanza: amerai il prossimo come te stesso. Qui è racchiusa l'anima di ogni insegnamento che viene da Dio. Allora, per noi si tratta di cogliere due cose. Come mai Gesù abbina i due comandamenti e se è possibile solo tenerli in quella successione? E perché ricorda la formula di professione di fede per indicare Dio? Allora, cominciamo dalla seconda. Nella professione di fede ci sono tre passaggi. Ascolta. Il Signore è unico, però si dice il Signore nostro è unico, poi tu amerai. I tre passaggi sono determinanti. Il primo è ascolta, come a dire, la verità del nostro cuore, della vita, non procede da noi, procede da Dio. Per poterla cogliere tu devi metterti in ascolto. Allora, è tutta la vicenda del il popolo è tale perché ha ascoltato la parola di Dio che a lui si rivolge. È popolo perché è convocato dalla parola. Noi siamo assemblea, quindi chiamiamo un corpo unico, non perché abbiamo voluto noi singolarmente venire qua, ma perché tutti siamo qui convocati dalla stessa parola. Se non si riconoscesse questo, noi non vedremmo la nostra realtà. Allora, la prima cosa è la parola che fa vedere la verità del nostro cuore. Anche in termini di esperienza di vita, tu ci sei perché qualcuno ti ha voluto. Nessuno si dà l'esistenza da solo. Qualcuno ti ha voluto è che qualcuno ti ha parlato. Qualcuno ha comunicato a te quel suo volere che non può che essere un volere di bene per. Quindi la prima cosa è ascolta. Poi il Signore nostro. Non si può dire il Signore mio è l'unico Signore. Il Signore nostro. Perché se Dio parla, parla sì a uno. Pensate ad Abramo. Pensate a Mosè. Pensate a un profeta. Parla sì a uno, ma la sua parola è per tutti, perché tutti possano, come dire, fare esperienza di quel ascolto della parola. Allora, nell'esperienza del nostro cuore, prima di percepirci individui, dobbiamo percepirci famiglia. Dal punto di vista della Chiesa, è prima di percepirci fedele singolo, dobbiamo percepirci dentro la Chiesa. È la Chiesa che è convocata, è la Chiesa che ascolta la parola, è la Chiesa che riconosce il suo Dio, cioè Dio che interviene a nostra salvezza. Soltanto come terzo passaggio c'è tu amerai, perché l'amare come risposta alla chiamata non può che essere di ciascuno. Ma quel tu funziona se ti si colloca in un noi che ascolta. Questi sono i passaggi della professione di fede. Sono anche le regole di intelligenza della parola di Dio. Noi abbiamo troppa fretta di intendere per noi quello che ascoltiamo, per noi nel senso di per me. E noi spesso diciamo cosa vuol dire per me. Prima di poter dire così, devo dire cosa ha voluto dire per noi, cioè per tutti, per tutta la tradizione, per tutti i santi. E poi posso ascoltare anche per me. Questo sarebbe, come dire, il primo elemento. Poi c'è il secondo, dei due comandamenti appaiati. Allora la domanda è, se sono appaiati, si può invertire, dire ama il prossimo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, e poi ama Dio, si può? Vale? No. Allora, sono sì appaiati, ma la logica spirituale suppone che il secondo prenda la sua forza dal primo. Perché se non prendesse dal primo, guardate che l'amore non è liberante, spesso è schiavizzante. Solo l'amore di Dio libera. E se il nostro amore libera perché allarga le prospettive, è perché pesca in quell'amore che deriva da Dio, di cui noi siamo semplicemente o testimoni o, come dire, lampade che fanno splendere, no? Allora, e qui c'è tutto l'invito di Gesù, per esempio, quando dice: chi non rimane in me non può portare frutto. Tutto quello che è riferito allo stare uniti a Gesù, al accogliere la sua rivelazione per poter poi esprimere nella nostra vita lo splendore di quello che abbiamo accolto. Ma prima c'è l'esperienza della conoscenza del Signore. Allora, noi potremmo anche spiegare così: la carità pesca nella fede, la fede è verificata dalla carità. Ma la fede, che non è una fede, io ho una credenza in, ma sono chiamato a condividere con tutti questa offerta di alleanza di Dio ai suoi figli, e io rispondo nella mia vita di questa alleanza che ho fatto esperienza con gli altri, inserendomi nella storia degli altri come della Chiesa, allora io posso poi, far valere nella mia vita che questo, se non è esteso a tutti, non è vero, non viene da Dio. Ma la forza, la radice, sta nel fatto che tu dici: Dio, è Dio che aveva amato con tutto il cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. E poi aggiungerei, quando noi diciamo amare il prossimo come se stessi, non intendiamolo psicologicamente, perché se io sono aspro con me stesso, un altro che vede come mi amo non vuole essere amato come vede me. Allora, amare il prossimo come se stessi non è prolungare al prossimo l'amore che ho per me, non vuol dire questo. Vuol dire, se io ho tanta dignità quanta ne percepisco per l'amore di Dio che mi sia rivolto, questo vale anche per tutti. Allora, amare il prossimo come se stesso vuol dire non prendere ragione della propria dignità rispetto agli altri, se non nello stesso amore che si rivolge a tutti. Io ho tanta dignità quanta ne hanno i miei fratelli. Allora, amare il prossimo come se stessi e riferirsi in solidarietà all'umanità di tutti, perché l'umanità di tutti è la mia. È la mia e quella di tutti. Allora capite perché nell'esperienza di Gesù, nell'esperienza cristiana, il riferimento è innestati in Lui. E quando noi serviamo un fratello, noi tocchiamo l'umanità di Gesù. È Gesù che nella sua umanità rende tutti un corpo solo. Infatti si dice: lui la testa, noi il corpo, no? È un corpo solo. Amare il prossimo come se stessi è riferito a questa percezione nella fede. Allora capite anche il primo comandamento. Quell'amare Dio con tutto il cuore è poter stare aperti al dono di Dio a tal punto che noi viviamo di quel dono e di nient'altro. Se avviene così, è evidente che io vivo solidale con tutti, perché quel dono è per tutti. Questo sarebbe l'indicazione, la rivelazione di fondo di questo breve brano. E quando Gesù risponde: non sei lontano dal regno di Dio, che è applicato a tutti noi, perché noi mai viviamo totalmente il regno di Dio. Però in questa prospettiva è ogni volta sei lì, come dire, sulla porta, no? Ogni azione, ogni singola azione ti dà accesso a questo regno. Tu non lo puoi proprio né comprendere né possedere, ma ogni volta accedi a questo qualcosa di misterioso. È esattamente quello che corrisponde alla rivelazione di Gesù. Il fatto che nessuno avesse più il coraggio di interrogarlo, da cosa dipende? Che tutti avevano capito così bene che basta? Oppure che è così misteriosa questa risposta che abbiamo bisogno di molto tempo per assimilarla? Per fare un'altra domanda aspettiamo, ma questa allarghiamo il cuore per accoglierla.